Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
Hai mai guardato davvero il codice a barre su un prodotto al supermercato? Quelle strisce nere e bianche che sembrano quasi rumore visivo, e poi il QR code che ormai compare ovunque, sui menu dei ristoranti, sui biglietti del treno, sulle ricette mediche. Li scannerizzi con lo smartphone in un istante, ma ti sei mai chiesto cosa contengono e come il telefono riesce a leggerli in meno di un secondo? Benvenuti alla puntata numero 33 di AI Podlab. Io sono Sofia e oggi parliamo di codici. Partiamo dall'inizio. Il barcode, o codice a barre, nasce come soluzione a un problema molto concreto. Al supermercato, i cassieri dovevano digitare manualmente il prezzo di ogni prodotto, uno per uno. Lento, costoso e pieno di errori. Già negli anni 40, alcuni ricercatori americani stavano cercando un modo per automatizzare quel processo. L'idea di usare strisce di luce e buio per codificare informazioni arrivò quasi per caso, passeggiando su una spiaggia, da Norman Woodland, che tracciando righe nella sabbia si ispirò al codice Morse, ma con linee invece di punti e trattini. Ci vollero decenni per arrivare a un sistema pratico. E il momento storico arrivò nel giugno del 1974, in un supermercato Marsh a Troy, nell'Ohio. Il primo prodotto a essere scannerizzato con un codice UPC, Universal Product Code, fu un pacchetto di gomme da masticare Wrigley's Juicy Fruit. Una scelta non casuale. La Wrigley aveva contribuito a sviluppare e stampare i primi codici su packaging reali e Clyde Dawson, il responsabile del progetto, la scelse in segno di riconoscimento. Ma come funziona, in pratica, un barcode? La risposta è più elegante di quanto sembri. Un barcode è una sequenza di barre nere e spazi bianchi di larghezze diverse. Il lettore, che sia un laser rosso nel supermercato o la fotocamera del tuo telefono, misura le variazioni di riflettenza della luce. Barre nere assorbono la luce, spazi bianchi la riflettono. Quella sequenza di chiaro e scuro viene tradotta in una serie di zeri e uni, cioè in numeri binari, che corrispondono a codici numerici precisi. Il barcode standard europeo, quello che vedi su quasi ogni prodotto, si chiama IAN, 1-3 e codifica esattamente 13 cifre, 3 per il paese d'origine, 4 per il produttore, 5 per il prodotto specifico e una cifra di controllo finale per verificare che la lettura sia avvenuta correttamente. 13 cifre. Sembra tanto, ma per le esigenze moderne è pochissimo. Qui entra in scena il QR code. Il codice QR, Quick Response, risposta rapida, nasce in Giappone nel 1994. A inventarlo fu Masahiro Hara, ingegnere di Denso Wave, una divisione del gruppo Toyota. Il problema da risolvere era diverso. In fabbrica, ogni componente automobilistico aveva più codici a barre da scansionare, perché un singolo barcode non bastava a contenere tutte le informazioni necessarie. Hara cercava qualcosa di molto più capiente. L'ispirazione gli arrivò dal gioco del Go, quello con le pedine bianche e nere su una griglia, e da lì nacque l'idea di codificare i dati su due dimensioni invece di una sola. Il risultato è quello schema quadrato che tutti conoscono, un reticolo di quadratini bianchi e neri, con tre quadrati più grandi agli angoli, i cosiddetti finder pattern, che servono al lettore per orientarsi e capire dove inizia e finisce il codice, indipendentemente dall'angolazione. Mentre un barcode tradizionale codifica al massimo una ventina di caratteri, un QR code può contenere migliaia di caratteri. Una differenza enorme. Ma c'è una caratteristica del QR code che trovo particolarmente affascinante: la correzione degli errori. Il codice usa un algoritmo matematico chiamato Reed-Solomon, lo stesso usato nei CD e nei satelliti, per correggere i dati danneggiati. Grazie a questo, un QR code può essere letto correttamente anche se è parzialmente danneggiato, sporco o coperto. Esistono 4 livelli di protezione. Il livello minimo garantisce la lettura anche se il 7% del codice è illeggibile. Il livello massimo, il livello H, permette di recuperare i dati anche con il 30% del codice compromesso. È per questo che molti QR code personalizzati hanno un logo o un'immagine al centro. Quella parte del codice è sacrificata, ma la correzione errori la compensa. Oltre al barcode classico e al QR, esistono altri codici bidimensionali che forse non hai mai notato. Il data matrix, quel piccolo quadrato con pattern molto denso, si usa sui componenti elettronici e nelle confezioni farmaceutiche. È leggibile anche in formati minuscoli, a volte incisi direttamente sul metallo con un laser. Il codice AZTEC, senza la cornice esterna, lo trovi sui biglietti ferroviari e aerei, perché funziona bene anche su schermi a bassa risoluzione. Il PDF 417, quello rettangolare con molte righe, è usato sulle carte d'identità e nei documenti ufficiali. E oggi questi codici si sono trasformati in strumenti di pagamento, di autenticazione, di tracciabilità alimentare, di accesso agli eventi, il QR code sulle ricette mediche dematerializzate, il Green Pass durante la pandemia, il codice sul pacco che segui dal magazzino fino alla tua porta. Una tecnologia nata in una fabbrica giapponese per tracciare componenti auto è diventata infrastruttura invisibile della vita quotidiana.
E ora prova tu.
Vuoi vedere con i tuoi occhi come funziona la correzione errori del QR code? Vai su un generatore gratuito online, ne esistono molti, basta cercarne uno e crea un QR code con il tuo nome, un URL o un testo qualsiasi. Scegli il livello di correzione errori più alto, il livello H, stampa il codice, oppure visualizzalo sullo schermo. Ora inizia a danneggiarlo, coprilo con un foglietto, disegnaci sopra con un pennarello, oscura progressivamente una parte del quadrato. Ogni volta punta la fotocamera dello smartphone e verifica se riesce ancora a leggerlo. Rimarrai sorpreso da quanto è resiliente. Anche con quasi un terzo del codice coperto o rovinato, il tuo telefono lo legge senza problemi. Quel momento in cui il codice scatta, nonostante la parte mancante, è la correzione errori Reed Solomon al lavoro, esattamente come sui compact disc degli anni Ottanta. Pensaci. Ogni volta che scannerizzi un QR code al ristorante, sul pacco che ti ha appena consegnato il corriere o alla cassa del supermercato, stai usando in pochi millisecondi una catena di tecnologie che ha attraversato decenni di ricerca. Da Norman Woodland, che disegnava righe nella sabbia nel 1949, passando per le gomme da masticare di Troy nell'Ohio, fino al genio di Masahiro Hara, che ha trasformato un gioco da tavolo giapponese in un sistema usato miliardi di volte al giorno in tutto il mondo. I codici a barre non sono decorazioni sui pacchetti, sono un linguaggio. Un linguaggio che macchine e esseri umani condividono senza nemmeno accorgersene. La prossima settimana cambiamo registro. Siamo così abituati ad accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione che quasi diamo per scontato che esistano, ma hai mai pensato a cosa c'è sotto? SPID, CIE, identità digitale. Come funziona davvero il sistema che ti permette di essere riconosciuto online dallo Stato italiano? E qual è la differenza tra le due strade che puoi scegliere? Io sono Sofia e questo era AI Podlab. Appuntamento al prossimo episodio. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.